Natale si parlerà della Pasqua, ma in un modo spero nuovo, spero sia veramente una Pasqua per ognuno di noi, questa mattina, che sia una Pasqua che in qualche modo possiamo ricordare poi, Abbiamo detto, anzi lo ha detto Giando, ha fatto un'ottima introduzione al messaggio stamattina, senza saperlo. E sì, Gesù è risorto, Gesù è vivo, Gesù è vivente, tanto che lo ricordiamo tutte le domeniche noi, no? Non è che dobbiamo aspettare il giorno di Pasqua per ricordarci della morte e risurrezione di Gesù, perché in quei simboli noi annunciamo la morte e la risurrezione di Cristo fino a che Egli venga. Perché se siamo qui questa mattina è perché sentiamo che Dio è vivo, che Dio è presente in noi, che Dio non è un Dio morto, non è finito quel Gesù storico 2000 circa anni fa, ma è un Dio vivente, è un Dio che è presente, attivo, vivo, vivente, un Dio seduto alla destra di Dio Padre, ma che in qualche modo è attivo ancora oggi nelle nostre vite, no? Spero che lo possiate sentire, altrimenti cominciate a pensarci di fare un passo verso di Lui, perché Lui lo ha fatto verso di voi, verso ognuno di noi. E voglio cominciare dicendovi il senso del messaggio: sono due sogni. Uno è di Dio e uno è il mio, che spero di trasmettervi e che possa diventare anche il vostro sogno. Però è un sogno che dovrete avere voi e realizzare voi. È solo un'idea. Ma voglio partire dal sogno che aveva Dio. Dio sogna, sapete? Dio non dorme, ma sogna. È un Dio che prima ancora, qui si parla di tanto tempo fa, quando il tempo ancora non c'era, Dio decide di creare l'umanità, di creare l'uomo, qualcuno a cui lui possa manifestare, su cui possa riversare il suo amore. Dio decide di creare l'uomo, crea tutto quanto, crea lo spazio, il tempo, l'universo, crea la materia, crea questa terra, crea tutto quanto, animali, vegetazione, piante, acqua, tutto crea. Poi crea l'uomo. Crea l'uomo perché è l'oggetto che ha deciso di amare. Dio vuole amare te. Dio ha questo sogno, passare l'eternità con te. Non pensa agli angeli. Io penserei agli angeli, no, sono perfetti, loro non sbagliano, va tutto bene con loro. Ma Dio non vuole amare gli angeli, Dio vuole amare te. Tu vali più degli angeli. Gesù non è morto per gli angeli, è morto per te. Gesù non è risuscitato per gli angeli, ma è risuscitato per te. E allora, in questo sogno, Dio pensa di trascorrere l'eternità con la sua sposa, e solo succede che la sposa non lo vuole. L'umanità si allontana da lui. L'umanità decide di non seguirlo. E allora Gesù cosa fa? Gesù decide di morire per conquistare la sua sposa. Nelle più belle fiabe, no, c'è qualcuno che muore. Spesso tocca alle principesse, tocca, e poi con un bacio si resuscitano. In questo caso no, resuscita l'uomo. È lui che dà la vita per la sua sposa. È lui che decide di morire. Il suo sogno è trascorrere l'eternità con la Chiesa, ma le persone lo stanno rifiutando. È venuto su questa terra, le persone lo stanno inchiodandolo su quella croce, lo stanno uccidendo, lo stanno rifiutando, gli stanno dicendo: non c'è posto qui per te, né su questa terra né nella nostra vita, meno che meno. Il sogno sembra infrangersi, il sogno di Dio sembra svanire, sembra finire. Dice: tutto quello che aveva di bello sperato, Dio, una bella creazione, l'uomo, il rapporto marito e moglie proprio fra Dio e l'umanità viene meno. Tutto sta per finire. Ma Gesù non smette di sognare. E c'è un brano in Ebrei 12:2 che dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Gesù ha un sogno e crede in quel sogno fermamente fino al punto di morire e dare la sua vita per te, perché crede che tu potrai tornare a lui, perché crede di poter conquistare il tuo cuore, l'amore tuo, morendo per te. Il sacrificio estremo per conquistare quel cuore indurito. La scrittura dice che questo suo gesto, questa sua fede in questo sogno, in questo progetto, viene premiato e torna in vita. Lo Spirito Santo lo vivifica, lo fa risuscitare. Dice la scrittura, no? Lo Spirito Santo che ha risuscitato Gesù dai morti risusciterà anche noi che abbiamo il suo Spirito. O è scritto solo nella mia? Lo Spirito Santo ha risuscitato Gesù. E allora ecco che questa storia torna di nuovo a essere un sogno, ma un po' più reale. Perché questo desiderio di Dio di stare insieme, di Gesù, no? Di stare insieme alla sua sposa, Gesù muore, sembra tutto finito, ma c'è il colpo di scena. Gesù risuscita, torna in vita e la sua sposa comincia a capire il gesto, comincia a capire quello che è successo, comincia a capire quello che è stato fatto e comincia a vedere Gesù come un Dio buono. Non un Dio che vuole comandare sulle nostre vite, come un Dio che vuole umiliare in un certo senso l'umanità decidendo per lei cosa fare, cosa non fare, cosa è bene e cosa è male. No, cominciamo a vedere Gesù sotto un altro aspetto, l'aspetto di colui che ci ama, l'aspetto di colui che se ci dice di fare o non fare certe cose è solo per esclusivamente per il nostro bene. Non cambia niente a Dio se noi ci comportiamo bene o male, cambia a noi. Allora questo sogno comincia a prendere di nuovo forma. La Chiesa comincia a rispondere positivamente alla chiamata di Dio e si comincia a vedere una Chiesa. Ma tutto questo Gesù lo ha vissuto in speranza, in fede, per la gioia che gli era posta dinanzi, ma non la vedeva ancora. Sarà stato sicuro Gesù, dice, e se poi nessuno si converte che muoio a fare? Per cosa faccio tutto questo? La speranza, la fede non gli è mai mancata. Vogliamo leggere da Ezechiele 37, un passo famoso, dall'1 al 14. Dice così. La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete. E conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato. E come io profetizzavo si fece un rumore. Ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle e ricoprirle. Ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse, profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo e di allo spirito, così parla il Signore Dio, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro, così parla il Signore Dio. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, popolo mio. E metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. E così voglio profetizzare a voi questa mattina. Perché lo spirito che vivifica Gesù può vivificare anche noi, ma non solo nell'ultimo giorno, non solo nella resurrezione del corpo dell'ultimo giorno, già oggi. Il Signore vuole risuscitare ognuno di voi. dalla vostra condizione, prima di tutto mentale. Il Signore ci vuole far rivivere esperienze nuove, un nuovo tempo, una nuova situazione, una nuova chiesa, un nuovo locale, una nuova visione per questa chiesa, il doppio delle persone. Io spero che veramente, questo è il mio sogno, che possiate prendere una decisione per Dio, che possiate ancora sognare, avere visione delle cose di Dio e non fermarsi solo alla domenica mattina o a qualche culto infrasettimanale, avere uno scopo, quello che aveva Gesù. Lo scopo era conquistare la sua sposa, dare la sua vita, non importa se c'è da dare la vita, se, quale sia il costo. Io ho questo sogno e credo fermamente che in questo sogno, che questo sogno verrà realizzato non da me, ma dallo Spirito Santo, perché se mi sento morto, se mi sento inutile, se mi sento che non sono all'altezza, non è un problema. Lo Spirito mi fa abile. Lo Spirito mi fa vivo. Vi ricordate le frasi all'inizio del culto? Che sono passate, non so se le avete lette. Quelle sono frasi di imprenditori famosi, sono incentrate, diciamo, come scopo sulla spinta, no? Motivazionale, per spingere le persone a non arrendersi, a credere fermamente nei loro sogni. Loro parlano di imprese nel senso di attività lavorative, di ditte, di aziende. Io voglio vedere le imprese come qualcosa che riesce a mettere in discussione noi stessi. Fate un'impresa nella vostra vita, cambiate, fate qualcosa di nuovo che non avete mai fatto. Non importa fare chissà che cosa, cambiate voi stessi, una sola cosa, cambiate il vostro atteggiamento. Magari vi viene chiesto di predicare e non vi sentite all'altezza? Fatelo, buttatevi, abbiate coraggio, abbiate fiducia, perché se Dio vi chiede di farlo, vi sosterrà. Crediamo in quello spirito che vivifica Gesù e vivifica anche noi. E se ci sentiamo morti o inabili, Dio ci dà l'abilità. Forse ci vergogniamo a testimoniare, a evangelizzare. Beh, non dobbiamo evangelizzare e andare a fare pubblicità delle cose di Dio. Gesù non pubblicizzava un'azienda, Gesù non pubblicizzava Dio Padre. Gesù testimoniava di ciò che aveva visto fare al Padre. Così voi testimoniate di ciò che avete visto fare a Dio nella vostra vita. Non testimoniate che Dio è il Dio dei miracoli se miracoli non ne avete vissuti. Testimoniate di ciò che Dio ha fatto in voi. Limitiamoci alla verità. Non gonfiamo le cose di Dio. Dio non ha bisogno di essere venduto come prodotto. Ci penserà Dio a convincere le persone. Ma cominciamo a aprire la nostra bocca. Crediamo in un sogno, portare una sola persona a Cristo, pregate per una sola persona, pregate per lei, pregate perché il Signore vi dia abilità per parlare a questa persona, per accostarvi a quella persona con il garbo che ha avuto Gesù, non con i versetti sparati. Siamo abituati a fare pubblicità. Mettiamo noi stessi in gioco, fate vedere voi stessi, fate in modo di essere persone che quando non ci siete si sente la vostra mancanza, che non ci sia la felicità nelle persone quando andate via da casa loro, ma che possano sentire la gioia quando ci siete in loro presenza. Siate allegri, siate gioiosi, trasmettete la gioia del Signore e non la pesantezza di questo non si deve fare, questo non si deve dire, Dio non vuole, perché non è così che abbiamo imparato a conoscere Dio noi. Dio si è accostato così, a voi si è accostato così? La prima cosa che Dio vi ha detto è: smetti di fumare, smetti di drogarti, smetti di dire parolacce o di bestemmiare. Noi ci siamo convertiti perché ci hanno detto questo? O ci siamo convertiti perché abbiamo sentito il tocco dell'amore di Dio, della sua presenza, della sua accettazione completa, così come si era? Amiamo i nostri nemici, ma prima ancora i nostri nemici, impariamo a amare le mogli, i mariti, i nostri fratelli e sorelle in chiesa. Cominciamo a impariamo ad amare loro. Così facciamo scuola, esercizio, per amare quelli che non credono, per stargli vicini. Invitiamoli a un aperitivo. Il cristiano non può bere. A Gesù beveva vino. Magari con moderazione, certo. Diamo testimonianza anche in questo. Cambiamo il nostro modo di vedere le cose. Il mio sogno per voi è questo: che possiate vivere un cambiamento nella vostra vita, una risurrezione, un qualche parte di voi che è morta e che possa tornare in vita, per la gloria di Dio. affidandoci a quello Spirito che può fornirvi i doni necessari per essere d'impatto in questa città. E per essere d'impatto nella città non importa cambiare la città, basta cambiare una sola persona, quella che è la vostra persona. Cambiate voi stessi, mettetevi in gioco, in discussione. Ma non mi sento pronto. Nessuno di quelle persone che scriveva quelle cose e che ha avuto successo si sentiva pronto. Perché è una crescita e si cresce nelle difficoltà, non si cresce quando siamo pronti. Vi torna? Quando i bambini hanno imparato a fare la prima elementare, non rifanno la prima elementare perché ora sono pronti. Vanno alla seconda elementare, dove c'hanno altre sfide, altre cose da imparare, altre cose che non sanno, altri esami da dare. E poi quando hanno finito la seconda, che ormai sanno le cose della prima e della seconda, ecco, ora posso tornare in prima, tanto le cose le so. No, si passa in terza. Non aspettiamo di essere pronti per fare le cose, sarà troppo tardi. La vita ci insegna che dobbiamo buttarci, è questa la fede. Accettare la chiamata e compierla indipendentemente dalle nostre qualità, perché sennò non vedremo le qualità di Dio. Dove sarebbe la potenza di Dio e dello Spirito e il suo risuscitare se fossimo già vivi? Come la gente apprezzerebbe la potenza di Dio, l'amore di Dio, se noi siamo sempre felici, sempre allegri, ci va sempre tutto bene? È nella difficoltà che la gente può vedere la luce di Dio nella nostra vita. Non quando le cose vanno bene. Quando c'è il sole, la lampadina non si vede. Ma quando è buio, anche una piccola lampadina si può vedere da lontano. Allora, se intorno a noi c'è gioia, c'è luce, c'è benedizione, non la vede le persone, l'amore di Dio, perché vedano la nostra gioia, vedano che va tutto bene. Ma quando siamo nella sofferenza, nel buio, nella difficoltà, allora le persone possono vedere la presenza di Dio nella nostra vita. Fate la differenza, a cominciare però da voi stessi. Non pensiamo di cambiare gli altri, possiamo solo cambiare noi stessi. Ma è la cosa più difficile a questo mondo. Mettersi in gioco, buttarsi a fare qualcosa, a sognare ancora, non importa l'età. Mosè ha sognato, aveva già più di 80 anni, e il suo sogno era portare il popolo fuori dall'Egitto, portarlo nella terra promessa. Il suo sogno era entrare nella terra promessa, e non ci è entrato. Ma tutto quello che l'ha fatto con uno scopo. E Gesù non lo ha, Dio non lo ha dimenticato questo. E nella terra promessa, non da vivo, ma nello spirito ci è entrato. Perché in Gesù viene trasfigurato dentro la terra promessa. In quella terra in cui lui non era potuto entrare, ci è entrato dopo. Le promesse di Dio non vengono meno. Forse verranno meno umanamente, perché noi siamo chiusi, limitati dal tempo. Ma Dio guarda oltre. Ciò che non avverrà in questo tempo, magari quando siamo in vita, potrebbe avvenire però dopo la nostra morte. Non è quello che conta. La gloria non deve andare a noi, ma a Dio. Però mettiamoci in discussione, mettiamoci in gioco. Prendete nella vostra mente una persona o una cosa che voi volete cambiare e cominciate a pregare per questa cosa. Non preghiamo più, vi prego, non pregate più che il Signore converta le persone, perché non funziona così. Trovatemi un passo nella Bibbia dove si dice: Dio, ti prego, converti il mio familiare. Non esiste. Dio dice: ho mandato voi a testimoniare, a essere miei testimoni. Ho mandato voi a predicare il Vangelo, la buona notizia. E noi diciamo: Signore, converti quella persona, toccagli il cuore. No, cari. Dovete essere voi a toccare il cuore delle persone che Dio ha messo accanto a voi. Ma se siete noiosi e pesanti, non toccherete mai niente. E se non siamo ripieni dello Spirito Santo, non potremo essere efficaci, non potremo parlare nel modo giusto. Ricercate la pienezza di Dio, ricercate quello Spirito che ha vivificato Gesù, che vivifichi ognuno di noi, perché ne abbiamo bisogno se vogliamo fare la sua volontà. Altrimenti è inutile anche venire qui, potevate stare a casa. Ma se siete qui questa mattina, io credo che questo messaggio sia per ognuno di noi. Io credo che ci sarà un tempo nuovo per questa Chiesa, ma fermamente. E credo che sia il Signore che fa le cose. Però il Signore fa le cose in un modo meraviglioso, tanto che ha deciso di mettere nel suo piano, nel suo progetto, ognuno di noi. Guardatevi intorno, le persone che avete accanto. Signore, quando fai doni, non fa doni, pulpiti nuovi, microfoni nuovi, belli, bene. È un'espressione visibile di qualche cosa che sta cambiando all'interno della comunità. Ma noi non dobbiamo sognare queste cose o la chiesa più grande o cose. Dobbiamo sognare solo di essere più grandi noi dentro, perché facciamo spazio a Gesù, spazio al suo spirito. E allora Dio, quando fa doni alla chiesa, non fa doni materiali, ma fa persone. Dio ha dato le persone come dono alla chiesa, i ministeri, i doni dello spirito. Dio dà queste cose come dono, come regalo. Guardati intorno, perché il Signore ha messo la persona accanto a te come sostegno perché tu possa ricevere dagli altri l'aiuto per raggiungere il tuo sogno, il tuo scopo. Perché Dio non ci lascia soli a sognare. Noi abbiamo un sogno, ma poi le persone che Dio ha messo intorno a noi ci aiutano a realizzarlo. Qual è il tuo sogno? Però devi metterti in gioco, dobbiamo riuscire a lasciare il vecchio modo di fare, il vecchio modo di agire. Questo ci consentirà di aprirci allo spirito. Usciamo dalla zona di comfort cosiddetta, usciamo da quella che è l'abitudine e cominciamo a buttarci, impegniamoci in qualcosa. Dico una persona, dico un vizio, un modo di agire, un modo di fare, qualcosa, quello che lo Spirito Santo in questo momento vi mette nella testa, una cosa sola. Concentriamoci su una sola cosa e cominciamo a pregare. A pregare, se è per una persona, non Signore convertila, ma Signore riempimi del tuo spirito affinché possa essere efficace. Signore riempimi del tuo spirito affinché possa trovare la forza di lasciare questo vizio, questa situazione, affinché possa cambiare il mio carattere, affinché possa trovare in te il coraggio di fare quella cosa che mi è stata chiesta e che io non ho il coraggio di fare perché mi sento piccolo, piccola, inutile. Non sentirti piccolo, non sentirti piccola, perché il Signore non è un Dio piccolo. Signore Dio, ti prego questa mattina, Signore, per quanti siamo qui presenti, Signore, affinché possiamo, Signore, prendere una decisione per te, Signore. Essere persone, Signore, che spezzano le catene, Signore, che rompono quelle mura, Signore, nei cuori delle persone, perché hanno imparato, imparano da te, Signore, come arrivare, Signore, al centro del cuore delle persone, Signore. Dacci, Signore, sapienza, dacci intelligenza, dacci i doni, Signore, così necessari per essere edificati, Signore, per essere accresciuti, ammaestrati, guariti, sostenuti, Signore. E aiutaci, Signore, a essere di sostegno gli uni per gli altri, affinché possiamo essere, Signore, di sostegno e di aiuto, perché il nostro fratello, la nostra sorella, possa raggiungere quel suo sogno, Signore. Dacci, Signore, di essere persone che sanno prendersi impegni, persone che sanno mantenere quegli impegni, Signore. Dacci, Signore, di quello spirito che ha vivificato Gesù, affinché anche noi possiamo essere vivificati in te, oh Signore. Ti chiedo veramente, Signore, questo, in questa mattina, che questa Pasqua non sia solo una Pasqua di forma, ma che sia una Pasqua di sostanza, Signore, la sostanza che viene da te, oh Signore, una sostanza spirituale che dà vita al corpo, dà vita ai pensieri nuovi, dà vita a nuovi sogni, nuove visioni, nuovi obiettivi da raggiungere in te, oh Signore. Non una fede morta, Signore, ma una fede viva che ancora oggi trasforma e cambia le nostre vite per poi andare a toccare quelle degli altri, Signore. Te lo chiedo per me e per i miei fratelli qui presenti, Signore, in questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Chiudo. Oggi si è chiuso un po' prima, visto che è anche Pasqua, visto che ho fatto anche veloci, stranamente.